SOS, mi sentite? SOS, ci vedete? SOS, ci ascoltate?
SOS, ci aiutate? Notizia dell'ultima ora, ultima ora, adesso l'ha messo il presidente, non può far più niente. L'economia definitivamente collassata, menata dell'ecologia, vecchia utopia. Si definisce morale, etica e religione su più recente sondaggio d'opinione. SOS, mi sentite? SOS, ci vedete? SOS, ci aiutate? Ma ti ricordo blu, e adesso è tardi, non avvengerà mai più. Uomini sordi sono pronti adesso ormai a eliminarsi l'uno l'altro anche da sé, che speranza più non c'è per noi umanità. Notizia dell'ultima ora, siamo ancora vivi, scrivi tragedia già sfiorata e scongiurata. Salvati da chi dallo spazio ci considerava un'attrazione da cosmobaraccone. SOS, mi sentite? SOS, ci vedete? SOS, ci aiutate? Ma ti ricordo aperti, c'è la musica e poesia sui nostri sguardi, con la voglia ancora in noi di innamorarci, ma lo dico solo a me, se più traccia ormai non c'è di noi umanità.
Alvise Chisari, SOS qui a momenti in radio. Intanto continua a segnalarci gli eventi che si svolgeranno nel nostro territorio. Per esempio ce n'è uno molto bello a Gimello, frazione di Rometta. L'associazione di San Rocco organizza la nona edizione del Borgo degli Antichi Sapori, degustazione enogastronomica venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno a partire dalle ore 20 in piazza Gimello. Il menù del 31 maggio: maccheroni al ragù, porchetta con patate, vino e dolci. Con la straordinaria partecipazione non può mancare la musica, ci sono i cabunari. Poi invece il 1 giugno: maccheroni al ragù, panino con salsiccia, vino e dolci, e alla fine c'è la proiezione della finale della Champions League, che purtroppo è senza italiani, due squadre inglesi. Dunque mi raccomando, partecipate numerosi, venite a Gimello. Tra l'altro ci saranno anche le telecamere di Momenti in TV. E adesso continuiamo con la grande musica, prima c'è Melania e poi c'è il brano del giorno, preparatevi.
Su Radio Milazzo la giornata inizia in allegria, su Radio Milazzo c'è Francesco che ti fa compagnia.
that we kept so well hidden, where there's no competition, and you render my condition, though improbable, it's not impossible, for a love that can be unstoppable, but wait, a fine line's between fate and destiny, do you believe in the things that were just meant to be, when you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly, and as our energies mix, and begin to multiply, every day, situations, they start to simplify, so things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified.
I thought that we would just be friends. Things will never be the same again. It's just the beginning, it's not the end. Things will never be the same again. It's not a secret anymore. Now we've opened up the door. Starting tonight and from now on. We'll never, never be the same again.
è tutto per noi.
Neck, la storia del mondo, il brano del giorno. Abbiamo sentito dalle notizie del nostro giornale sportivo che è morto a 70 anni il grande Niki Lauda. Chi non se lo ricorda, sia come pilota, sia per quel bruttissimo incidente. Niki Lauda aveva il corpo quasi tutto bruciato, però aveva questa grande passione della Formula 1. Subito dopo l'incidente, come detto dal radiogiornale sportivo, dopo pochissimi giorni è ritornato a correre. Chi è un appassionato di Formula 1? Il nostro giornalista Alessandro Tacchini, che è in collegamento con noi. Alessandro, ci sei?
Sì, ci sono. Eccolo, grazie. Qui. Anzi, chiedo scusa perché evidentemente ho dovuto riaccendere il telefonino perché la cella probabilmente si era scollegata, quindi problemi indipendenti da noi.
È una giornata triste per la Formula 1.
Una giornata triste perché non è completamente un fulmine a ciel sereno, in quanto le condizioni di salute di Niki si erano progressivamente alterate e già il comunicato del fratello ancora di ieri non lasciava certo presagire un crollo verticale così nei minuti successivi, ma non lasciava presagire nulla di buono. Ciò detto però, con l'addio a Niki si chiude di fatto quasi completamente una stagione, quella forse la più bella, l'era più bella che abbia vissuto la Formula 1, quella tra gli 70 e gli 80, con le macchine che cambiavano di carrozzeria da un gran premio all'altro, con i regolamenti aperti, ma parallelamente con dei piloti epici e temerari e molto bravi, molto tecnici, uno diverso dall'altro come stile, come guida, con scuderie diverse tra loro, con motorizzazioni diverse, con gomme diverse, ma anche con una pericolosità di fondo che venne risolta poi non completamente del tutto, la morte di Jules Banchia ancora lì a farsi rabbrividire per quel trattore, però di fatto poi con la morte di Senna e Ratzenberger le cose cambiarono. Niki è esponente di uno stile di guida classico, purissimo, intelligente, razionale, sparagnino, da ragioniere, però insomma che basava il suo lavoro con l'abnegazione, con la capacità di mettere a punto la macchina grazie a questa sensibilità ai glutei, tutte cose che gli amanti della Formula 1 sanno. Personaggio scomodo, controcorrente, sincero, carta vetrata, non simpatico ma vincente, e che ebbe questo duello, questo fight con niente proprio di meno che Enzo Ferrari, duello che poi, di cui poi Niki si pentì, perché probabilmente se fosse rimasto con il cavallino questi tre titoli mondiali sarebbero potuti essere poi a fine carriera 4 o 5.
Ricordiamo Alessandro l'incidente. La mia domanda è questa: come fa un pilota, dopo aver rischiato la vita e soprattutto riguardando le immagini del proprio incidente, ritornare in pista con la grinta e la passione di prima?
Beh, innanzitutto bisogna essere piloti, quindi si parla di persone umane diverse dalle altre, sprezzanti del pericolo, con una soglia del dolore, del pericolo, del senso della vita e della morte diverse dal senso comune. E poi non dimentichiamo che quel mondiale, innanzitutto, si era in lizza un mondiale, cioè una forza di volontà fuori dal normale all'interno degli stessi piloti, quella di Niki, e poi non dimentichiamo che gli appassionati lo sanno tutti, quello è il mondiale che brucia ancora adesso in tutti i sensi, la metafora non è voluta, insomma, non vuole essere rispettosa, ma perché Niki sedeva sulla macchina non solo più bella forse della storia della Formula 1 insieme alla Lotus 72 e alla Tyrrell P34, però sedeva sulla macchina più forte, più veloce, aveva il mondiale in tasca, aveva vinto quasi tutte le gare, e quindi è stato, aveva questa rivalità con il suo amico James Hunt, ha rivelato poi lui che nella stanza dell'ospedale, vedendo vincere Hunt gli altri gran premi, quando lui era ancora a letto con le barre nei polmoni per fargli uscire e spurgare tutto lo schifo che aveva respirato, ma è lì che probabilmente ha tratto la forza di volontà, perché un pilota è lì per vincere un mondiale e sapeva Nicky che tornando avrebbe potuto ancora vincerlo. E attenzione, poi apro velocissimamente una parentesi: il mondiale fu perso per una mala gestione del cavallino che non schierò le macchine nel gran premio successivo, e che in quel gran premio di Monza del 76, in cui Nicky tornò tutto fasciato, sanguinante, da eroe, e vide una partenza difficoltosa, ma che poi lo vide quarto al traguardo. Attenzione, chi è che è arrivato secondo in quel gran premio lì che fu vinto da Peterson? Un certo Clay Regazzoni, che era il suo compagno di squadra. Se dal paddock fosse stato messo il cartello slow a Regazzoni, e con un Nicky che sarebbe arrivato terzo, quel punto lì è il punto che gli avrebbe consentito di vincere il mondiale su Hunt, nonostante il ritiro al Fuji. Quindi stiamo parlando proprio della vera e propria mitologia della Formula 1, con uomini, soluzioni, scelte, drammi, risurrezioni, che fanno proprio... infatti il film Rush è un film che anche ha un pubblico femminile totalmente avulso da questa bellezza dell'agone della Formula 1, in realtà piace, prende, ed è ovviamente il protagonista, oltre a Dante e Niki Lauda. Lauda, e concludo, che poi andrà a riprendersi quel mondiale che era già suo
nel 77,
e che praticamente perse. No, non, sì, l'anno dopo sicuramente, sì, con una 312 T2 sicuramente non più all'altezza, ma lì proprio lo vinse lui, arrivando continuamente secondo, e vinse un gran premio o due, ma arrivava sempre secondo grazie alla sua regolarità, ma oramai la macchina ovviamente aveva i suoi anni. Ma poi andò a rivincerlo nell'85 su Prost con la McLaren Tag Porsche Turbo, di 0,5 punti. Poi quindi vedete come la storia dà, la storia prende, no?
Sì.
L'ha vinto quando forse non se lo meritava, perché lì Prost ebbe una serie di rotture sfortunatissime, e anche lì lo stesso Prost, oltre a 4 titoli, poteva vincerne anche 7, è andato poi a riprenderlo nella scuderia proprio che glielo sottrasse nel 76. Quindi il circolo della vita di Lauda è metafora stupenda di questo mondo, e per cui non si può prescindere dallo studio della sua vita se uno vuole imparare a capire che cosa sia la...
Andiamo a vedere i numeri: 3 mondiali vinti, 177 gran premi disputati con 171 partenze, e già questo è un record per quei tempi, 25 gran premi vinti e 24 giri veloci. L'ultima domanda: sappiamo tutti che è nato a Vienna, ma era più austriaco o più italiano Niki Lauda?
Più austriaco, non è mai stato italiano Niki,
però gli italiani lo hanno amato.
Sì, ma
in questo senso considerarlo, di cui...
Sì, l'hanno amato, ma lui è sempre stato, si è visto anche poi nella sua seconda parte di carriera, era attualmente presidente non operativo della, non esecutivo della Mercedes, nel senso che lui non è mai stato italiano, non si è mai sentito italiano. Ovviamente lui è un opportunista, scelse la Ferrari, o meglio la Ferrari scelse lui, perché in quel momento lì fu consigliato da Regazzoni, e fece grande, fece tornare grande la Ferrari, che in quel momento lì veniva da campionati nebulosi da un punto di vista di guida e bussola tecnica. Però italiano Niki Lauda non l'ha mai stato. Ha fatto grande la Ferrari, e quindi noi italiani l'abbiamo sempre amato, come era giusto amarlo. E però appunto, innescando questo abbandono, questo duello con Ferrari, poi raccontandolo anche nelle sue autobiografie, che ha messo anche in luce, senza troppo contraddittorio, anche quella che era una delle sfaccettature di Enzo Ferrari, cioè personaggio ugualmente immenso, ovviamente superiore a tutti, però comunque con dei lati umani e con quelle sfaccettature anche un po' con le ombre che caratterizzano ogni essere vivente su questo pianeta.
Infatti, grazie Alessandro Tacchini, abbiamo voluto ricordare così il grande Niki Lauda con uno dei giornalisti più esperti di Formula 1. Grazie Alessandro, buona giornata.
Ciao, ciao a tutti, a voi.
A tutto quello che succede intorno a me. Yeah.